Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Prima di presentare il nostro ospite, vorrei fare due ringraziamenti. Uno a Vladimir. Grazie Vladimir perché ci permette di fare questa trasmissione con lo Zoom. Siamo noi, siamo tutti a casa in quarantena. Poi un ringraziamento anche a Dini, che come sempre è sempre con me, come nonno. Ha voluto prendere in mano la trasmissione, professore, quindi si prepari, perché lui ha due nipotini e mi ha detto: parlo io col professore, tu fai silenzio e io lascerò fare tutto a lui.
Bravo, bravo.
È
Ok.
giusto? Allora, professore, io vi presento il personaggio ed è un grande personaggio. Abbiamo con noi il professor Massimo Agosti, professore associato di pediatria presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Poi, direttore del Dipartimento Donna e Bambino, direttore dei reparti di neonatologia, terapia intensiva neonatale e pediatria del Verbano e di Varese. Prof, credo che abbia detto un po' tutto, giusto?
Certo. Beh,
Allora, perché abbiamo
saluto a
invitato
tutti.
il nostro professore, grande amico nostro, dottor professor Massimo Agosti? Innanzitutto grazie professore per aver accettato il nostro invito, mio e di Dini. Abbiamo passato 3 mesi terribili con il coronavirus, cosiddetto Covid-19. Chiusi in casa, sia i genitori, i bambini, i nonni, non si poteva vedere parenti, eravamo chiusi in casa, avevamo le videochiamate. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo intervistato alcuni medici dell'ospedale di Varese. Il dottor Dentali, il dottor Limido, lei li conosce tutti, professore, è inutile che le dica da che parte. E abbiamo parlato di Covid-19 e di problemi legati al paziente adulto e anziano, ma non abbiamo mai parlato di Covid nei bambini. Caro professore, tocca a lei. Tocca a lei e poi le faccio una domanda. Perché ha scelto questo titolo, Pediatria dopo il Covid-19? Forse perché il Covid-19 ha cambiato la pediatria? Non credo. O visto che il Covid-19 ha cambiato la vita di tanti noi. Professore, tocca a lei adesso. Io la lascio e poi c'è Dini che è pronto, c'è 50 domande da farle.
Grazie, grazie intanto per l'invito, grazie all'amico Rusconi, ormai ci conosciamo da un bel po' di anni,
Di anni. Lo
sì, devo
sai
dire
che la
che...
prima volta lei è venuto da me nel 2012.
Può
Sì,
essere.
ce l'ho io, c'ho tutto, c'ho tutto.
Sì. Un
Quindi
saluto
ci siamo
anche a
visti tante
tutti
volte.
e anche a Vladimir, perché ormai conosco anche lui da un po' di anni. Allora, beh, lei ha inquadrato bene un po' la vicenda. Allora, perché la pediatria dopo il Covid? Perché questo periodo è stato un periodo molto intenso da tutti i punti di vista, da un punto di vista medico, ahimè, e sappiamo bene perché, da un punto di vista di comportamenti, e sappiamo bene perché, questa esperienza della chiusura, di questo famoso lockdown, parola che era sconosciuta fino a 3 mesi fa, per i più, è diventata ormai forse la più usata, e questo problema anche legato ai bambini. Perché la pediatria dopo il Covid? Beh, perché intanto noi ci siamo abituati ovviamente a pensare a tutte le grandi carenze che ci sono state da un punto di vista fisico per le persone che sono state male, a tutta questa sorpresa, questo tsunami che abbiamo avuto, che ha riguardato tanto il nord Italia e tanto in particolare il nostro territorio, la Lombardia, che ha riguardato le persone grandi, le persone di una certa età, ma abbiamo continuato a dire ha riguardato pochi bambini. E questo è vero, per fortuna, questa è stata una bella fortuna per la categoria di pazienti che io curo, nel senso che se andiamo a vedere i dati hanno veramente molto poco coinvolto la categoria dell'età evolutiva, da 0 a 18 anni. Per fortuna questa è una categoria ed è una cosa da studiare, perché l'altra cosa, noi abbiamo visto virologi, medici, colleghi, esimi professori, colleghi anche molto bravi e preparati, ma che alla fine non hanno capito, perché nessuno di noi lo ha capito interamente, cos'è questo coronavirus, che è l'altra cosa che ci ha sconvolto un po' la vita, una novità. Noi eravamo abituati a pensare che dobbiamo guardarci dai tumori e dalle malattie di cuore, giusto? Nei paesi in via di sviluppo questi sono i due grandi, come dire, e poi vabbè, gli incidenti, sono queste le cose che si temono. Le infezioni, chi ci pensava più? Le infezioni così a tappeto. Eppure invece nel mondo globalizzato in cui puoi andare da una parte all'altra del mondo in 10-12 ore e puoi andare a fare una riunione e ti ritorni indietro con qualche germe diverso magari, dobbiamo considerare anche questo aspetto. Questo è un germe di cui noi conosciamo in parte le cose. E quello che abbiamo potuto imparare, cioè la lezione, le lezioni che ci ha dato questo coronavirus qua in questi mesi, è che accanto a tutta una serie di cose, dovremmo stare qui a parlarne tanto, però centrando il focus sempre sui bambini, è che i bambini li ha coinvolti poco. O meglio, i bambini forse sono stati coinvolti, perché guardate, una cosa che tanti miei colleghi, ma questo ce lo siamo detti tutti, un anno così strano tra novembre, dicembre, gennaio, quindi prima che venisse l'epidemia, la pandemia, di polmoniti nelle parti di pediatria, devo dire che erano anni che non lo si vedeva. Abbiamo avuto dei casi respiratori strani, tutti
Quindi
perfettamente
anche nei
controllati.
bambini, professore, anche nei bambini.
Soprattutto nei bambini, ma perché il meccanismo iniziale è che i bambini, da cui sono guariti perfettamente, però dei quadri quantitativamente maggiori rispetto agli anni passati. Era già quello il coronavirus? Forse, punto di domanda, stanno uscendo adesso, stiamo ricercando un po' anche questi aspetti, ma è probabile, è possibile, per meglio dire, che il coronavirus serpeggiasse già a fine anno 2019 e serpeggiasse dove? Nelle categorie pediatriche, che sono quelle che, in senso buono, ma per intenderci, fanno un po' da untori, cioè i bambini che vivono la loro relazione umana, e questo è l'altro aspetto che poi affronteremo,
Sì, dobbiamo parlare di quello, professore.
la vivono intensamente fisicamente, da vicino. Un bambino sta con i suoi simili da vicino, non può stare distante. Un bambino di 3 anni come fa a capire il distanziamento? C'è una cosa ridicola, no? Deve giocare con l'altro bambino, magari giocando un gioco, sputacchiandosi un po' addosso, in senso buono del termine, ma è normale. Si dice sono bambini, ma infatti si passano anche i germi in questo modo e poi li portano anche a casa, dove ci sono i genitori, i nonni, eccetera, eccetera. E
C'era una
man
domanda del
mano.
professore, c'era una domanda della bellissima, se la fermo un attimo perché è una domanda che il nostro Dini voleva farle proprio riguardo a questo. Cioè, lui è un
Io
nonno.
volevo farle un paio di domande sul reparto e volevo
Sì?
dire, vabbè che adesso le cose vanno abbastanza bene, ma la pediatria, il suo reparto, è sempre pronto per intervenire tempestivamente nel modo migliore, data l'esperienza avuta? Prima cosa. Seconda cosa, la pediatria dopo il Covid-19, come è cambiata? La presa in carico, l'assistenza ai piccoli pazienti, l'ambulatorio dedicato ai nuovi sospetti individuati, garantiscono tutte le assicurazioni necessarie a questi cambiamenti? E in caso di un possibile ricovero di un piccolo paziente dal pronto soccorso al reparto pediatrico o all'area di terapia intensiva, è un percorso dedicato? È accertato che non ci sia promiscuità con gli altri piccoli pazienti? E poi la sicurezza dei familiari, cioè la
Mamma mia,
sicurezza
Dini,
pazienti
basta, sennò devi
pediatrici e
rispondere.
dei loro familiari. Poche parole.
Allora, grazie per le domande che
Beh, è
sono
un nonno,
belle,
professore, è un nonno, lui ha la paura.
belle di battaglia, ma assolutamente sì, nel senso che, e questo guardi, ci metto la faccia, nel senso che in questi mesi ci siamo dati un grande affare fin da subito e tanto nell'individuare la differenza nei percorsi. Lei ha detto bene, ci sono i percorsi, sì, ci sono, e ci sono al Del Ponte, così come ci sono anche nel presidio di Tradate, così come ci sono anche a Cittiglio. Ci sono i percorsi che garantiscono che tu entri e a seconda che tu abbia o no la temperatura, per esempio, vada in un certo canale proprio di percorso, poi arrivi in pronto soccorso dove trovi del personale che tutelato, anche se stesso, ti fa il tampone nasofaringeo, da lì poi vieni messo in stanze che sono chiamate stanze sospette Covid, una sorta di purgatorio, in cui finché tu non hai l'esito del tampone, da lì non ti muovi e il personale ti visita con i dispositivi opportuni. Dopodiché, se sei negativo, come lo sono praticamente tutti in questo periodo, accedi al reparto di pediatria COVID-free, tanto per dircela, quindi libero dal COVID. Se sei positivo, come non avviene praticamente più in questo momento, ma come è avvenuto invece nei mesi scorsi, vieni isolato. E continua la tua quarantena nel reparto e poi ci sarà tutta una procedura che continuerà e così via. Questo vale per la pediatria, vale per la neonatologia, terapia intensiva neonatale, vale per la chirurgia pediatrica, vale a maggior ragione per l'onconematologia, vale per tutti i reparti, per l'urologia, ma vale anche per la parte della donna, perché diceva giustamente Rusconi prima, il dipartimento si chiama della donna e del bambino. Noi al Del Ponte abbiamo anche le donne gravide che entrano e anche per loro c'è il percorso che è quello di sospetto Covid. Dopodiché, quando ti liberi dal sospetto, se sei free, se sei libero, se sei col tampone negativo, vai nel reparto della negatività. Se sei positivo, rimani nella tua quarantena. Questo adesso è un puro allenamento, per fortuna. Nei mesi scorsi è stata una partita dura, e se per caso, nel senso, se purtroppo dovesse ritornare, è il nostro timore di tutti, nessuno sa dare una risposta, se nei mesi che vanno da ottobre a febbraio dell'anno prossimo dovesse esserci una seconda ondata epidemica e se ci sarà, quanto sarà, se sarà minore, uguale o maggiore, ci auguriamo uno che non lo sia, ovviamente. E se ci sia, che sia veramente minore. Ma sicuramente noi ci troviamo molto preparati. Questo ci tengo a dirlo. È stato un lavoro durissimo, faticosissimo, nulla di regalato, devo dirle la verità. Cioè, non ho mai lavorato così tanto intensamente psicofisicamente come in questi mesi con tutto il personale, devo dire, cioè. Parlo di me, ma dovrei parlare invece degli infermieri, delle infermiere, dei dottori, abnegazione davvero, adesso senza dire le solite cose, eroi, tutte quelle robe lì, ma no, gente normale, donne e uomini normali che si sono dati un grande affare.
Professore, ci fermiamo un attimo. Io le
Va
faccio già,
bene?
le faccio, prepari questa risposta. Allora, quanti bambini hanno avuto il Covid a Varese, se lei si ricorda, e
Va bene?
che problemi hanno avuto quando si sono presentati?
Va
Febbre,
bene.
tosse, raffreddore, eccetera.
La risposta dopo la canzone.
Dopo la canzone, dopo la
Va
canzone.
bene.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai: dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zaz, È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai, e vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu.
Professor Massimo Agosti, vi ricordo, professore associato di pediatria presso l'Università degli Studi dell'Insubria, direttore del Dipartimento Donna e Bambino, direttore dei reparti di neonatologia, terapia intensiva neonatale e pediatria del Verbano e Varese. Professore, la domanda gliel'ho fatta prima, se lei mi risponde la ringrazio.
Allora, abbiamo avuto non molti bambini, per fortuna. Se vogliamo proprio dare dei numeri, siamo intorno ai 15-20 tra neonati e bambini, con sintomi per fortuna lievi, ben tollerati, che non hanno necessitato di terapie particolarmente lunghe. Allora, il ricovero può essere durato dai, faccia conto, dai 3 ai 5-6 giorni, massimo una settimana, e durata di più poi tutto l'aspetto legato alla quarantena, ripetere i tamponi a casa, eccetera, eccetera. Che sintomi, mi diceva lei? Questo è interessante, non solo sintomi respiratori. I bambini possono avere il coronavirus anche con altri sintomi, anche con sintomi ad esempio gastroenterici, tipo le normali gastroenteriti, vomito, la diarrea che i bambini spesso hanno andando alla scuola al nido, alla scuola materna o alle scuole poi elementari e così via. C'è stato a un certo punto un po' di tensione e un po' di paura sul discorso di una malattia particolare che si chiama malattia di Kawasaki, che è una malattia che dà un'infiammazione delle arterie, delle piccole arterie, in particolare delle arterie del cuore. Su questo c'è stato un attimo di veramente di paura, perché non capivamo a marzo dove si andasse a parare. C'era stata questa segnalazione di un'aumentata incidenza, dopodiché ci siamo messi a livello proprio nazionale e anche internazionale a contare quante malattie di Kawasaki ci fossero da marzo in avanti, e devo dire che i risultati sono molto migliori di quello che pensavamo, cioè non c'è stata un'incidenza maggiore, o meglio, tutte le malattie virali, anche la sindrome influenzale, anche l'influenza banale, ti può dare una malattia di Kawasaki, perché i virus, quando ti attaccano, anche il virus influenzale. Il virus influenzale si chiama influenzale perché ti influenza, nel senso letterale del termine, influenza tutte le tue parti e quindi può anche andare ad infiammare le arterie. Il coronavirus si comporta in questo modo, moltiplicato per di più, ovviamente, ti dà maggiori sintomi di questo tipo. Però rispetto a questa arterite, per così dire, che comporta la malattia di Kawasaki, diciamo che dalla paura che abbiamo avuto a un certo punto un paio di mesi fa ci siamo molto più tranquillizzati.
Giorgio, forza!
Professor Agosti, volevo chiedere, i neonati sono più in pericolo rispetto ai bambini? E poi, come mai i bambini e i neonati sono più resistenti all'infezione? quindi meno colpiti. E grazie alle vaccinazioni che fanno?
Due bellissime domande. I neonati sono stati colpiti o no? In realtà sono stati colpiti poco, sono stati meno colpiti, infatti le stavo già dando la soluzione. Nel senso che noi abbiamo studiato molto attentamente e anche qui devo dire abbiamo creato dei percorsi regionali molto, molto attenti, perché la mamma, la gravida che era positiva al Covid, che rischio aveva di avere un figlio malato, e se è malato può allattarlo oppure no? Ebbene, su questo devo dire siamo stati anche autori di un articolo scientifico in Italia, fra i primi in Europa e fra i primi al mondo, fra cui io sono uno dei, ho il piacere e l'onore di essere uno dei firmatari, siamo in cinque ad averlo firmato, in cui andiamo a spiegare se una mamma Covid positiva può allattare oppure no il suo neonato, tranne che in casi gravissimi, in cui sta molto male, può allattare, perché il latte materno comunque è più protettivo che non distanziare quel bambino dalla sua mamma col Covid. Perché il neonato...
Ma non solo, il figlio nasce positivo?
No, può nascere positivo o negativo, quasi sempre negativo, ma se anche nasce positivo, si negativizza dopo giorni o qualche settimana con sintomi che sono stati raramente importanti. In Lombardia parliamo di uno o due casi che hanno avuto bisogno di cure subintensive, ma di qualche giorno, ma che si sono risolte molto molto bene. Perché i neonati e i bambini si ammalano di meno e qual è il motivo? È una bellissima domanda, non abbiamo certezze da vendere su questa cosa, però abbiamo una serie di impressioni. Molto probabilmente il fatto che i bambini sono più vaccinati danno una rispetto a un adulto, voglio dire, sono di più fresca vaccinazione, dà un senso di copertura, un ruolo di copertura immunologica. Hanno prodotto più anticorpi, per dircela in modo così che ci capiamo. Ma poi molto probabilmente ci sono anche dei meccanismi, vi dicevo prima, che hanno spesso più sintomi gastroenterici. Il fatto che loro devino in qualche modo l'impatto virale dal cavo rino-orofaringeo, quindi il germe quando ti entra dal naso e dalla bocca. E mentre nell'adulto e nell'anziano va verso le vie respiratorie, molto probabilmente l'assetto immunologico locale a livello del naso e della bocca del bambino fa sì che venga poi deviato verso la via gastroenterica. Quindi al bambino può dare più vomito e diarrea, ma tutto sommato se la cava meglio. Questo per dirla in modo... E poi c'è un meccanismo immunologico che è diverso nel bambino rispetto all'adulto, tale per cui l'impatto infiammatorio, la produzione di sostanze lesive infiammatorie, la famosa interleuchina 6, che è quella sostanza che noi produciamo quando veniamo aggrediti dal virus e che diventa di per sé un'infiammazione. Cioè il problema del coronavirus in tante persone che hanno avuto delle polmoniti bruttissime, è che il virus stimola la produzione all'organismo di quel soggetto di sostanze lesive. Questo non avviene nel bambino. Il bambino non si fa, fra virgolette, fregare da queste produzioni di sostanze autotossiche. Non so se mi sono spiegato.
Quindi, però, professore, non siete mai arrivati ad una terapia intensiva a una polmonite?
Bravo, non siamo mai arrivati a una terapia intensiva, esattamente. A Varese, professore, perlomeno mai.
Professore, io ti porto via una parola, perché mancano due minuti, ma le chiedo solamente questo. Visto che durante la pandemia, no, i nonni curavano i bambini, giusto? I nonni curavano i bambini perché i genitori o lavoravano, eccetera. Ma rischiavano forte questi nonni, perché dicono che i piccoli infettano. Che dice lei?
Allora, prima di sapere, perché poi quando c'è stata la chiusura, in realtà, quando c'è stato il momento del focolaio forte epidemico, in realtà ci siamo tutti separati. Però prima, sicuramente, un po' di rischio c'è stato ed è stato quello che abbiamo voluto poi evitare con il lockdown. Sicuramente un po' di rischio c'è ed è quello da cui bisogna stare attenti in eventuale nuovo focolaio epidemico, questo è sicuro. Abbiamo imparato, dobbiamo imparare le cose buone, non ci sono cose buone da un'epidemia, purtroppo però c'è stata e dobbiamo gioco forza, far di necessità virtù e ricordarci le cose buone, magari ne parliamo dopo lo stacco, sulle norme igieniche e su tutte queste cose.
Facciamo lo stacco subito, così abbiamo ancora quanti minuti, credo una quindicina di minuti o meno, e facciamo tutto su quello. Mi interessa la parte psicologica del bambino.
Giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo, una musica per pochi amici come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora, metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornar sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante.
Professor Massimo Agosti, professore associato di pediatria presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Dove lo trovate? Così non dico tutto, lo trovate a Varese, all'ospedale del Ponte. Giusto, professore?
Giusto.
Io vorrei lasciare delle domande adesso a Dini. Dini, parti.
No, io mi ricollego a quello che diceva prima Lusconi, gli asili, le scuole chiuse. Perché sono chiuse le scuole? Perché i bambini sono portatori sani? Perché cosa vuol dire portatore sano? Vuol dire che può trasmettere il virus agli altri bambini e anche ai suoi familiari?
Allora, sono state chiuse le comunità nel momento epidemico perché i bambini con i contatti così tanto ravvicinati come loro hanno rischiano di trasmettere tantissimo un eventuale virus, in questo caso il coronavirus. Poi alcuni sono portatori, alcuni sono malati, abbiamo visto rarissimamente, quasi mai malati gravi, però anche se malati poco, possono far ammalare anche gravemente un congiunto, magari che sia un papà, un nonno o così via. Quindi è stato giusto fare un blocco in quel momento. Ed è anche giusto adesso capire piano piano, fino ad arrivare a rischio zero, quando capiamo che il virus non circola più, capire piano piano come riaprire. Certo che tutto ciò non è esente da problematiche di tipo anche psicologico-relazionale per i nostri piccoletti, perché noi pensiamo sempre ai danni che comporta a noi di tipo relazionale, di tipo economico, di tipo fisico, tutta questa pandemia. Ma i bambini, non sono stati per nulla esenti da problemi. È stato per loro veramente una cosa totalmente inattesa, bloccare la loro socialità improvvisamente, dovuta, doverosamente, ma improvvisamente, di punto in bianco, non portarli più a scuola, quindi smettere tutta la socialità con i loro simili, con i loro coetanei, non poter vedere più altri amici. Quindi avevi la fortuna di non essere figlio unico ed eri in due o tre fratelli, però con i fratelli si sa che si litiga anche tanto, ma comunque meno male che c'erano, ma per i figli unici, per esempio, è stato ancora molto più faticoso. E improvvisamente per gli studenti, per i bambini delle primarie, delle elementari, attaccarsi a un computer, a un tablet e prendere le lezioni da lì è drammatico, perché in quell'età lì si impara tanto, perché si sta in mezzo ai propri simili con degli educatori che sono i maestri e le maestre. È stato un momento terribile per loro ed è terribile, io lo sto anche vedendo, anche la riapertura, perché poi di punto in bianco si riapre, ma poi come si riapre? Si riapre piano, attento, la mascherina, il distanziamento, vedi solo un amichetto, no? Ne puoi vedere due, ne puoi vedere tre, no, però adesso devi stare attento, non avvicinarti troppo. Tutte queste cose per un bambino e per un adolescente sono molto faticose.
Professore, devo fare una domanda. Cosa fare se un bambino ha chiari e importanti sintomi influenzali come febbre, tosse, raffreddore? Bisogna mantenere la calma e interpellare il pediatra e stare tranquilli.
Vabbè, certamente sì, bisogna innanzitutto, se uno ha la febbre, dare le normali, i normali antifebbrili e antinfiammatori, cautelativamente comunque tenerlo a casa e tenerlo separato da persone magari particolarmente anziane o da persone che sono malate, quindi magari i nonni non vanno coinvolti se si può e bisogna poterlo fare in questo periodo. Questo è un periodo in cui i nonni, che sono così preziosi nell'aiutare a far lavorare i genitori, in questo momento però nel rischio del coronavirus, finché non arriviamo a rischio zero, ragazzi, se un nipotino ha la febbre, io se fossi un nonno direi anche no, grazie, ma saranno i genitori anche ad evitare il contatto diretto. Direi che sono queste le cose. Ovviamente, vi dicevo prima, ma l'abbiamo detto in tutte le salse, ma lo ribadiamo: lavarsi molto bene le mani quando si torna a casa, fare una sorta di decontaminazione. Si possono anche proprio cambiare gli abiti, ma lavarsi le mani, lavarsi anche la faccia, sciacquarsi bene la bocca, ma soprattutto le mani. Le mani sono il 70-80% del nostro apporto microbico, perché con le mani tocchi tutto.
Sì, quindi sono consigli da dare ai genitori, sono consigli molto importanti,
Certo.
quelli che lei dice.
Professore, una cosa, invece io voglio tornare ai vaccini, no? Si parla tanto del vaccino anti-Covid, si parla tanto che dovremo averlo nel 21, 22, 23, 24, 25, non sappiamo quando. però so che le ultime, diciamo, della sanità, che dice obbligo per i bambini da 0 a 6 anni il vaccino per l'influenza. Io vorrei sapere, professore, ma lei è d'accordo? Visto che danno, ormai sono vaccinati dappertutto. Io non sono un Novax, sono d'accordissimo, ma non le sembra troppe vaccinazioni?
Grazie per la domanda. Guardi, sono assolutamente d'accordo sul fatto che vadano vaccinati, per un motivo semplice. Un po' per quello che abbiamo detto fin dall'inizio di questa chiacchierata. Allora abbiamo detto che i bambini sono quelli che portano più in giro l'eventuale coronavirus. Abbiamo detto che sono quelli che magari non si ammalano tanto ma lo portano in giro, e abbiamo detto che le persone dai 60 anni in su sono quelle che possono soffrire un po' di più di questa problematica. Sappiamo anche che il periodo epidemico del coronavirus è stato, e potrebbe essere anche l'anno prossimo, il periodo proprio di concomitanza con l'influenza, e sappiamo che se tu ti becchi due cose insieme o ravvicinatamente puoi essere molto più colpito. Quindi si è visto, e questo è un tema, si pensa anche che uno degli effetti negativi del coronavirus è stato proprio il fatto anche che temporalmente è accaduto nei mesi in cui c'era anche il picco influenzale. In pratica il virus dell'influenza e il virus del corona si danno una mano nell'aiutarsi loro a farti fuori. Quindi, almeno visto che non c'è il vaccino del coronavirus, aiutiamoci col vaccino antinfluenzale. Sul fatto di vaccinarsi troppo, in realtà è un po' un'accezione, come dire, comprensibile ma non giustificata. Non c'è mai un troppo se tu puoi evitare di farti una malattia potenzialmente letale. I bambini poi sopportano molto bene i vaccini combinati, addirittura anche il vaccino antinfluenzale è un combinato, perché è un tetravalente contro 4 sottoceppi dell'influenza, e in realtà non facendo l'influenza questi bambini aiutano anche, mi stavo dimenticando ma invece voglio ricordarlo, non solo i bambini sotto i 6 anni e le persone sopra i 60, ma anche tutte le persone fragili che magari hanno 15, 20, 30, 40, 50 anni, ma che hanno delle malattie. Pensiamo ai leucemici, pensiamo alle persone che hanno avuto problematiche di cuore, pensiamo a tutti quelli per i quali un virus dell'influenza, o peggio ancora il coronavirus, ti può veramente creare un grande, e lo ha creato nei mesi scorsi, un grandissimo problema. Non dimentichiamoci che tutte le morti di coronavirus, cioè non tutte, ma molto spesso, le persone avevano dei fattori di rischio e delle malattie correlate concomitanti.
Professore, mi vede, Vladimir continua a dire che siamo arrivati alla fine, quindi noi dobbiamo dire, abbiamo bisogno di lei, tra poco la chiamerò ancora. Dai, professore, Edini, andiamo a prenderlo, portiamo qua da noi e ci facciamo questa trasmissione. Perché ci sono tante domande, glielo dico, tantissime domande io ho ricevuto, specialmente riguardo ai nonni. Chissà perché ormai ci troviamo al bar e sono tutti nonni. E queste sui bambini si potrebbe parlare. Professore, io ha visto, bisogno, devo chiudere per forza. La ringraziamo, professore, e alla prossima.
Mi prometto. Grazie, professore Agosti, grazie.
Grazie a voi per l'invito, e allora arrivederci, a presto.